particolare. Ma veniamo al tema, diciamo, della novità della giornata su cui molti ci hanno chiesto appunto notizie e informazioni. E ho detto in apertura, l'abbiamo detto anche, l'ha accennato anche il Ministro, questa attenzione nuova ai comportamenti, no? Alla dimensione comportamentale. È la prima volta che il Dipartimento della Funzione Pubblica si fa, diciamo, portatore di una sperimentazione in tal senso, fatta in modo organico e sistematico, cioè quello di provare ad applicare le scienze comportamentali alla pubblica amministrazione nell'ottica del miglioramento delle performance. Quindi il nostro ospite, in questo senso, è il professor Riccardo Viale, che è uno dei massimi esperti e autore di tanti libri, eccetera, su questa materia, che lo ringraziamo e quindi passerei a lui la parola. Prego, Riccardo.
Grazie, Marco. Allora, oggi, diciamo, è la prima comunicazione della nascita di questo team per l'analisi comportamentale, che quindi, essendo appena nato, non ha molti dati da offrire al pubblico. Quindi, a parte uno schema, abbastanza ristretto e coinciso di cosa faremo nel futuro, io vorrei partire prima dalla conoscenza di sfondo su cui si basa questo team e perché appunto questo team è nato con questa focalizzazione verso l'analisi comportamentale. Da 12 anni più o meno è in corso una specie di rivoluzione comportamentale cognitiva in vari ambiti delle scienze sociali, economiche, amministrative e così via, ma che non comprende soltanto l'economia comportamentale, ma molte altre aree. Ad esempio, con un architetto che lavora all'MIT si parlava appunto di cosa si sta sviluppando come il behavioral urbanism, behavioral architecture, cioè tutte queste applicazioni delle scienze del comportamento che quindi analizzano i meccanismi automatici, le tendenze a dare dei risultati che possono essere non ottimali nei processi decisionali, anche nella costruzione delle case, anche nella formulazione di quelli che sono i piani urbanistici. Quindi è una rivoluzione molto pervasiva. L'unica cosa che mi sembra veramente difficile da spiegare, ma nella storia della scienza ci sono tanti casi di questo tipo, che questa rivoluzione nasce molti anni dopo da quando doveva nascere, perché il libro Administrative Behavior di Herbert Simon è del 47. Ci sono voluti 55 anni, ci sono voluti 60 anni perché questo tipo di sensibilizzazione cominciasse a avere veramente l'applicazione reale nei vari contesti delle scienze umane, sociali e anche nell'applicazione delle policy. Quindi, riassumere, nel 2005, quello dà il senso, prima ancora che nascesse questo tipo di sensibilizzazione così forte, nel 2005 a Napa Valley, Kahneman incontra tutti i capi degli unicorni americani. Gli unicorni, come sapete, sono le aziende da 1 billion in su di fatturato, e quindi c'erano tutti Facebook, Twitter, Google o del genere, su un seminario, Thinking About Thinking, cioè pensare sul pensiero, in cui Kahneman e poi l'anno successivo Taylor spiegano l'importanza di capire come funzionano i meccanismi della mente e di come di fatto il cervello umano ha una caratteristica particolare che in certi casi produce degli effetti molto positivi, in altri casi può produrre delle distorsioni, che la parte emozionale, affettiva è molto collegata alla parte cognitiva e quindi ogni tanto ci sono delle perturbazioni fra la parte emozionale, affettiva e la parte cognitiva. E ci sono degli automatismi per cui, se si riesce a usare certe leve, si producono certi risultati. Ovviamente tutti quanti i capi delle aziende del over the top hanno capito subito il valore di business che ciò portava e hanno introdotto unità comportamentale all'interno delle aziende, che ha dato dei risultati che sappiamo benissimo e che chiaramente noi tendiamo a criticare e a contrastare. In ogni caso, da quel periodo, dopo l'uscita del libro Nudge, si è stata un'esplosione di iniziative sugli aspetti comportamentali nelle politiche pubbliche, a partire appunto dalla presidenza Obama e quella di Cameron in Inghilterra. L'OCSE ne ha valutati 250 di Behavior Insight Team nel mondo, che si occupano prevalentemente delle politiche pubbliche. I tre libri più importanti che hanno dato la stura a questo tipo di sviluppo sono stati, appunto, come sapete, Nudge di Taylor e Sustain, Pensieri lenti e veloci di Kahneman e Gut Feeling di Gary Gerenzer, che sono stati i tre proprio che sono stati i best seller mondiali e che hanno cambiato proprio la sensibilità, che chiaramente ha avuto come il catalizzatore sostanzialmente il presidente Obama, che ha fatto diventare la cosa tutto istituzionale, se noi rimanevamo più nella lettura e nell'accademia. Noi a questo punto qui ci siamo posti un problema che era già emerso tempo fa, anche proprio Sustain stesso l'aveva posto, e il problema è questo: ma se i governi cercano di aiutare il cittadino a raggiungere alcuni obiettivi di benessere o a neutralizzare certe tendenze a errore, ma chi aiuta i governanti, cioè i nudger, quelli che producono i nudge, a essere anche loro bravi da un punto di vista comportamentale e cognitivo? Il problema, quindi, delle politiche pubbliche comportamentali, poco alla volta, si è trasferito al problema dell'amministrazione pubblica, che poi dopo implementa le politiche pubbliche. Quindi un problema di applicazione delle scienze comportamentali all'interno della pubblica amministrazione. Questo era emerso in maniera molto evidente proprio in un incontro che avevo avuto con Social Behavior Science Team della Casa Bianca nel 2013, in cui loro affermavano in maniera molto chiara che loro lavoravano su queste proposte, però il problema era che non c'era uno sviluppo e una capacità, una sensibilità comportamentale nell'amministrazione pubblica americana per poterli implementare, e anche l'amministrazione pubblica americana commetteva tutta una serie di errori che si imputavano ai cittadini. Da questo punto di vista, quindi, nasce questa idea qui in Italia di promuovere non tanto un behavior insight team sulle policy, ma un behavior insight team sulla public administration. E il behavior insight team, diciamo, al nome TAC, Team per l'analisi comportamentale, TAC è anche ha un senso metaforico, che tradotto vuol dire Behavior Insight Team sostanzialmente. I membri del team sono appunto Silvia Felletti, Avere Pietroni, Fabio Urbini come esperti, Marco Giordi, Ubi Maior, Rosaria Giannella, Antonio Affuso, Sveva Batani e Gianfranco Beccatti. Il tema dell'analisi comportamentale all'interno della pubblica amministrazione, ovviamente non l'abbiamo inventato noi, cioè l'abbiamo, siamo forse i primi che creano un Behavior Insight Team su questo argomento, però già il Behavior Insight Team, per esempio, di Londra era uscito nel 2016 con questo documento molto interessante su Behavioral Government. In questo documento si evidenziavano tutta una serie di cose. Si distinguevano tre fasi nell'attività di un governo: quello che si chiama il noticing, cioè la raccolta di informazioni, il deliberating, cioè il elaborare appunto la soluzione, e l'executing, cioè farla diventare una norma, una regolamentazione. Ecco, su queste tre aree, sulla base empirica di una serie di analisi fatte a livello internazionale su tutte le amministrazioni del mondo e tutto, si sono notate tutta una serie di comportamenti e fenomeni importanti che saranno anche parte dell'attività del team di analisi comportamentale. Per esempio, sull'informazione, molto importante come l'informazione viene recepita, l'effetto framing che si ha talvolta quando si recepisce l'informazione in un certo modo, e anche la modalità metaforica di storytelling per cui l'informazione viene raccolta, che produce effetti proprio nel prodotto poi di policy che viene poi elaborato. Però adesso io non mi soffermo perché sarebbe da parlare tanto subito, do solo degli spunti molto veloci. Secondo, le organizzazioni pubbliche, ma come quelle private, sono delle strutture di processi attenzionali, ci sono gerarchie dei processi attenzionali. A seconda di come esistono e come sono strutturate, si producono effetti di disponibilità e formazione di bolle di attenzione. Durante la pandemia, ma anche prima con la peste suina e così via, queste cose sono state studiate, si è visto proprio come da alcuni elementi, alcune informazioni, a cascata si producono degli effetti bolla che sono assolutamente irrealistici rispetto all'importanza del fenomeno. La terza aspetto, per me però il più importante, che è uno di quelli su cui dovremmo lavorare come team, è quella che io definisco l'epistemologia di confermatoria della pubblica amministrazione in genere, non solo quella italiana. Cioè, in sostanza, nella pubblica amministrazione si tende in genere a usare le informazioni, i dati, a conferma di ipotesi già preconfezionate. Io tanti anni fa avevo fatto un'intervista all'Office of Technology Assessment del Congresso americano, quello lì parlo una ventina di anni fa, perché stavo studiando i sistemi di governance della scienza a livello internazionale per la Commissione europea. E questi bravissimi esperti analisti mi dicevano molto così tristi che di fatto i congressmen chiedevano parere a loro, ma solo per giustificare a posteriori scelte politiche già fatte. Cioè dati e analisi scientifiche erano strumentalmente utilizzate per soltanto giustificare le scelte politiche. E questo è un approccio di carattere confermatorio che non porta a considerare dati nuovi che possono falsificare le proprie ipotesi. Produce di fatto una cultura contro il possibile errore. Tutto deve essere, diciamo, sicuro, non ci può essere nessun errore. Chi fa un errore viene considerato, cioè chi trova per esempio la pulce chi trova il pelo nell'uovo viene considerato negativamente, rischia anche a livello di carriera. Ciò determina un prudential decision making che è soltanto causa di conservatorismo e mancanza di capacità innovazione creativa. Questo è un aspetto molto importante della pubblica amministrazione, non solo italiana, ma di quasi tutte le pubbliche amministrazioni del mondo, che le scienze comportamentali hanno come uno dei principali obiettivi da cercare di neutralizzare. Secondo, l'elaborazione delle decisioni. Qui ovviamente tutto il tema di come si formano i gruppi di lavoro, quindi del cosiddetto group think, quindi gruppi di lavoro in cui è poco presente mi riferisco a quello detto prima, poco presente la discussione critica, la messa in discussione delle posizioni del chairman, del leader, del capo. Un dato interessante che è emerso da questo studio del BIT è quello che si chiama il discontinuity effect, come i gruppi tra di loro sono molto più diciamo conflittuali in maniera irrazionale che gli individui. Quindi quando si crea un gruppo, di fatto si crea tutta una serie di effetti tipo self-serving bias e così via, che portano a irrigidire le posizioni e a entrare in conflitto con altri gruppi, che significa uffici con uffici, direzioni con direzioni e così via. Gli individui in questo sono molto meno conflittuali e quindi da questo punto di vista più aperti alla valutazione critica. E si producono chiaramente false polarizzazioni che sarebbero assolutamente non necessario avere. Terzo aspetto, nel momento in cui si è avuto informazione, si è lavorato sulla soluzione, come viene messa in atto questa soluzione. E ovviamente qui il Covid a livello internazionale è un esempio ormai che è studiatissimo e con tantissimi articoli a riguardo. Qui c'è tutto un insieme di errori e distorsioni che vanno dall'overconfidence, il bias ottimistico, l'illusione di controllo delle variabili di rischio, al wishful thinking. Per cui, di fatto, come è successo nelle dichiarazioni di molti governi nelle varie fasi del Covid, si cerca di addomesticare la realtà per come vorremmo che fosse, e non cercare di guardare i dati della realtà per come di fatto brutalmente questi sono presenti. E sono stati fatti tutta una serie di studi, ad esempio se sul wishful thinking si è constatato come dal 1910 al 1990, andando a analizzare tutti in Europa i piani di lavori pubblici che sono stati elaborati, c'è una media del 35% di costo superiore rispetto a quello previsto, 9 su 10 hanno sbagliato i conti e non c'è stato nessun feedback che ha cambiato queste impostazioni. No, in 80 anni di storia europea di pianificazione dei lavori pubblici. Oppure, ad esempio, sull'overconfidence, un lavoro fatto su un migliaio di dirigenti degli uffici e agenzie ambientali americane, hanno constatato come i senior, quelli più esperti, hanno una tendenza all'overconfidence maggiore di quelli che sono meno esperti, su tutta una serie di valutazioni, tipo l'utilizzo del metano in agricoltura, l'erosione delle coste per l'aumento delle acque, e così via, con proposte e valutazioni che erano meno ottimali rispetto a quelle dei meno esperti. Quindi una tendenza all'overconfidence ancora più accentuata. Come neutralizzare questi tre fenomeni? Allora, ovviamente, neutralizzare, dato che sono legati a meccanismi automatici, spesso è difficile. Poi lì c'è tutto il problema che bisogna molto sottolineare, la differenza fra performance, competenza superficiale e competenza profonda, perché vedo spesso in tutti questi lavori che si fa una grande confusione fra performance e competenza. Già Chomsky aveva introdotto tanti anni fa la divisione importante nel linguaggio fra ciò che è performance e ciò che è competenza. Ma la stessa competenza poi c'è quella superficiale, che può essere cambiata attraverso il training fatto bene, e la competenza profonda che di fatto non cambia. Cioè per esempio, se uno è propenso a essere un bravo pianista, un bravo matematico, è difficile che attraverso il training si cambia questa competenza profonda, che è abbastanza, diciamo, inserita nel DNA e nella struttura cognitiva dell'individuo. Ecco, neutralizzare la parte, diciamo, dell'esecuzione, dell'optimistic bias e tutto, ci possono essere tutta una serie di cose che sono state messe in atto in alcuni governi, tipo esercizi pre-mortem, cioè cercare di valutare le ipotesi in maniera falsificatoria, proprio con gli esercizi di critica delle proposte fatte. Valutazione periodica di agenzie indipendenti sui dati utilizzati per fare queste proposte, quindi non fatte dall'amministrazione ma da agenzie indipendenti, e la valutazione partecipativa per me è molto importante. Infatti questo esperimento italiano potrebbe essere uno dei primi al mondo rispetto a questo dato di come neutralizzare i bias nell'execution. Il secondo invece sulla l'elaborazione di decisione, cioè tutti gli aspetti di groupthink, di conformismo e così via, la migliore ricette sono quelle che elaborò John Fitzgerald Kennedy dopo la Baia dei Porci, in cui e che gli permise di risolvere il problema della crisi dei missili di Cuba. Cioè le riunioni, il chairman spesso non deve venire, perché quando c'è il chairman la gente tende ad essere conformista. Devono essere riunioni spesso fatte in maniera informale, senza un'agenda, cioè in maniera un po' anarchica. E dentro un gruppo bisogna creare sottogruppi che lavorano su alternative una rispetto all'altra. E questo è una cosa che una proposta che è stata applicata alla Casa Bianca in quegli anni è che è diventata un po' un punto di riferimento spesso per come riuscire a superare queste anestesie del pensiero critico nel groupthink. Terzo, invece, sul discorso dell'informazione, confirmation bias e così via, Ovviamente lì, cioè, lo abbiamo anche poi dopo nei lucidi, una proposta fatta in Gran Bretagna è creare quelli che chiamano i red team, cioè gruppi che hanno l'obiettivo di mettere in discussione le proposte che vengono sviluppate, soprattutto i dati su cui si basano le proposte. In alcune aziende si usano anche quelli che si chiamano gli avvocati del diavolo, nei consigli ci sono quelli che hanno proprio la funzione di falsificazionista popperiano, cercare di falsificare l'ipotesi, trovare tutte le possibili dati a disconferma dell'ipotesi stessa. Poi ovviamente una cosa molto importante è separare la fase della raccolta delle informazioni e dell'elaborazione diciamo dell'ipotesi delle informazioni stesse da quella del policy making, per evitare che il policy making sia fatto prima diciamo, le informazioni, i dati vengono considerati soltanto strumentali per la soluzione politica. Le due fasi devono assolutamente essere separate, in modo che non ci sia questa contaminazione. E terzo, una disclosure obbligatoria da parte della PA dei dati che vengono presi in considerazione per sostenere le proprie tese, le proprie ipotesi, le proprie soluzioni. Ogni tanto la pubblica amministrazione dovrebbe dire ai cittadini all'esterno, far vedere all'esterno su che cosa si è basato la sua ipotesi, la sua soluzione, quali sono stati i dati. Questo è per dare un po' una valutazione su queste tre aree importanti della cosa. Poi però la behavioral public administration, sono un po' lungo.
ma... No, ci hanno detto solo alcuni relatori hanno bisogno poi di rispettare il 13 di chiusura.
Sì. Ogni modo, dal 2002 al 2010 alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione abbiamo cominciato a lavorare su queste tematiche, ed erano tematiche come quelle che vi ho appena detto, ma anche tematiche legate all'altro aspetto a pubblica amministrazione, l'aspetto legato sostanzialmente alle motivazioni, al well-being, alla cittadinanza organizzativa. Sulla base di questo, nel 2009 abbiamo elaborato un numero di sistemi intelligenti, che è la rivista di scienze cognitive e intelligenza artificiale del Mulino, nel 2009 un numero che aveva come titolo «Verso una behavioral public administration», e dove, oltre al mio articolo introduttivo e tutto, avevo fatto scrivere gli articoli da funzionari o dirigenti della PA insieme a ricercatori, che i miei collaboratori. Quindi sono tutta una serie di articoli in cui si affrontano degli aspetti reali della pubblica amministrazione da questa congiunzione fra esperti comportamentali e invece proprio gente che è sul posto, che lavorava su questi temi. E questo è, poi dopo è stato ripreso nel 2002 da Tammers, Behavioral Public Administration e l'Oxford Research Encyclopedias sulla pubblica amministrazione. Quindi ormai Behavioral Public Administration l'abbiamo introdotto 11 anni fa, però è diventato un termine ormai, c'è anche una rivista che si chiama Behavioral Public Administration. Su queste due aree ci sono gli obiettivi del TAC, adesso sarò molto veloce. Ovviamente gli obiettivi del TAC in questi slide si concentrano soprattutto su motivation, well-being e cittadinanza organizzativa, più che su decision making, aspetti di comportamento dettagliati di decision making. Il primo, mappare le variabili comportamentali della performance e ovviamente migliorare anche i processi decisionali. Sui temi dell'analisi della percezione ovviamente faremo attenzione a non basarci soltanto su dati che vengono da un'autovalutazione del dipendente, ma cercare di trovare anche forme di sperimentali di tipo cognitivo-comportamentale che diano una valutazione indipendente all'autovalutazione, perché come sapete c'è spesso il bias di autovalutazione, la rappresentazione di se stesso e tutto, che non corrisponde poi al reale comportamento umano. Poi misurare, valutare e promuovere i comportamenti di cittadinanza organizzativi, che di fatto cittadinanza organizzativa è quel fenomeno riscontrato in moltissime organizzazioni pubbliche e private. Ci sono almeno ormai un migliaio di articoli al mondo sulla cittadinanza organizzativa, in Italia c'è quasi niente. Faremo noi un lavoro a tappeto su quello, sperando nella collaborazione appunto delle pubbliche amministrazioni, e che si può riassumere la cittadinanza organizzativa è quel comportamento extraruolo che non viene gratificato da miglioramenti di stipendio o di carriera e che si basa su tre categorie: l'altruismo, cioè l'aiutare diciamo i colleghi sostanzialmente, la coscienziosità, cioè rispettare le regole all'interno della pubblica amministrazione, e la civicness, cioè essere consapevoli dell'importanza del proprio lavoro per la cittadinanza in generale. Poi utilizzare strumenti comportamentali per potenziare il benessere emozionale e cognitivo dei dipendenti. Qui si parla di well-being multidimensionale specifico del dominio, a livello bibliografico chiamano così, cioè specifico sul compito che si svolge, quindi sul lavoro, multidimensionale perché ha a che fare con gli aspetti di carattere sociale, cioè il benessere, il rapporto del funzionario, lavoratore con gli altri, affettivo, cioè il sentirsi bene all'interno dell'organizzazione, il professionale, cioè sentirsi valutato nella maniera giusta da parte dei superiori, e cognitivo, cioè tendente a non commettere troppi errori e bias nei processi decisionali, nel ragionamento dei processi decisionali. Poi diffondere forme di riconoscimento simbolico con funzione di nudging reputazionale, quindi lavorando sul riconoscimento che può essere importante e spesso a costo zero, e sulla reputazione, sui premi, che può avere un minimo di costo, ma è senz'altro quello che noi consideriamo la reputazione di carattere simbolica, è qualcosa che può benissimo essere fatta con un costo molto limitato. Poi disincentivare la decisione prudenziale e ridurre gli effetti di immobilismo, come vi dicevo prima, promuove una cultura dell'errore, cosa fondamentale per evitare le decisioni di carattere prudenziale, conservativo, la mancanza di innovazione, gestione positiva del rischio di incertezza e utilizzare euristiche decisionali per favorire le scelte dei cittadini in materia di servizi. Le amministrazioni sono quelle già state citate prima. Vi sono tre percorsi, iniziale, intermedio e avanzato, a seconda di quanto si arriva poi dopo a avere dati e poi lavorare sui cambiamenti organizzativi. Le fasi di sperimentazione saranno, su quello avanzato, un'indagine ex ante, nel momento in cui noi individueremo una serie di gap, di mancanze, di insufficienze, faremo proposte per introdurre dei cambiamenti. E terzo, andremo a vedere l'effetto dei cambiamenti. Se l'effetto dei cambiamenti sarà positivo, potrà diventare, diciamo, parte delle linee guida e indicazioni per la pubblica amministrazione. Le variabili rilevate dal questionario sono, in questo caso, sono soprattutto legate alla cittadinanza organizzativa, all'identità organizzativa, perché poi dopo l'importante è capire quello che io continuo a insistere, le condizioni iniziali di base per cui ci sono alcuni fenomeni comportamentali, le culture organizzative, quelle che sono le regole istituzionali, come direbbe Douglas North, sono le cose fondamentali e sono diverse da amministrazione pubblica e amministrazione pubblica. Penso, vedo lì la difesa, penso che le vostre norme istituzionali siano diverse dalle politiche, dal Ministero delle Politiche Sociali, ad esempio. Quindi è importante capire come queste regole, questi valori istituzionali producono certi effetti o ne producono degli altri. E sulla base di quelli capire poi gli interventi che si devono fare. Perché la PIA non è uguale dappertutto, cambia moltissimo da una parte all'altra. Poi il bilancio individuale tra contributi prestati e benefici, questo è quello che si potrebbe definire il contratto psicologico implicito e tacito che ognuno di noi ha con l'amministrazione, e che diventa molto importante per sentirsi, diciamo, soggetto valutato in maniera corretta da parte dell'amministrazione stessa. Poi il senso a pagamento e così via. Penso che da questo punto di vista, è già passato troppo tempo, ci saranno una serie di interventi che adesso non sto qui a sottolineare, molto importante appunto sarà anche lavorare sul training di debiasing quando si andranno ad analizzare i problemi del decision making e anche sul discorso della formazione di anestesie del pensiero critico nel lavoro di gruppo. Anche in questo caso ci saranno tutta una serie di strumenti che potranno migliorare la situazione. Nel momento in cui noi faremo tutta questa serie di interventi, nella fase 3 si andrà di nuovo a misurare e nella fase 4 poi dopo si arriverà alle linee guida. Ho tagliato molto nella parte finale perché ci tenevo a far vedere la parte invece che probabilmente svilupperemo in un secondo tempo, ma che è molto importante per poi dopo arrivare con due, diciamo, con due gambe, da una parte decision making, dalla parte che è più di carattere cognitivo, dall'altra parte motivazione, well-being e cittadinanza organizzativa, che è più di carattere, diciamo, affettivo e emozionale, arrivare a migliorare la performance all'interno della pubblica amministrazione. Grazie molte.
Grazie al professor Viale che ci ha dato, diciamo, proprio la cornice metodologica nella quale stiamo lavorando. Poi ovviamente la parte operativa la svilupperemo con le amministrazioni, stiamo già programmando degli incontri bilaterali con le amministrazioni e quindi lì scenderemo più nel dettaglio degli interventi che poi vanno concordati, esaminati e discussi appunto con le direzioni